i versetti da 7 a 13 del capitolo 10. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Queste parole Gesù le dice dopo essersi reso conto che quanti lo ascoltavano non avevano capito la similitudine che aveva fatto. Allora cerca di spiegarla. Certo, non ancora, o perlomeno non facendo allusioni chiare, no, allusioni forse sì, non facendo applicazioni chiare, quelle ognuno le deve fare per sé, altrimenti riceverebbe senz'altro subito un rifiuto netto per partito preso. Invece Gesù fa solo le allusioni, chi vuole capire può capire. Gesù cerca di spiegare ancora la parabola, quindi. In verità vi dico. Ancora quindi una nuova affermazione sicura, con l'autorità di Dio. Amen, amen. Ho già spiegato nella meditazione precedente. Cosa significa questo amen, amen? E l'affermazione è una di quelle affermazioni tipiche di Gesù, delle quali c'è qualche somiglianza soltanto con altre affermazioni nell'Antico Testamento, poche per il vero, e fatte da Dio stesso. Nell'Antico Testamento qualche volta capita che Dio dice: io sono colui che c'è. E così in alcune altre espressioni, nei profeti, succede che Dio parla con questo linguaggio, con questo stile. Soltanto Gesù, in tutto il Nuovo Testamento, soltanto Gesù riprende questo modo di parlare. Perché? Perché Gesù ha coscienza di essere uno col Padre, ha coscienza di essere anche lui partecipe della vita di Dio, tanto da chiamarsi, come vedremo, figlio di Dio. È partecipe della vita di Dio e quindi è Dio. E allora può dire: io sono. Gli studiosi oggi chiamano questo modo di parlare lo stile di rivelazione, cioè Gesù si manifesta. Io sono la porta delle pecore. È un'affermazione abbastanza strana. La porta delle pecore. Cioè, cos'è la porta? È il luogo dove le pecore passano, dal recinto all'esterno, dall'interno all'esterno e dall'esterno all'interno. Io sono la porta delle pecore, cioè del popolo semplice, si potrebbe dire, il luogo attraverso cui le pecore possono entrare al sicuro, possono uscire al pascolo. Il luogo attraverso cui il pastore entra, e non i mercenari, e non i briganti, e non i ladri e gli assassini. Io sono la porta. Per poter entrare dalle pecore, perché le pecore possano uscire è Gesù. È Lui il luogo che serve a chi vuole accedere alle pecore, è il luogo che serve alle pecore per poter uscire, per poter camminare, per poter nutrirsi. Poi Gesù passa dall'immagine alla realtà. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Gesù sta spiegando la parabola che aveva appena raccontato, ma le pecore non li hanno ascoltati. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Chi sono questi? Qualcuno ha pensato, forse pensava ai profeti, no, di sicuro. Gesù non pensava ai profeti che sono mandati da Dio, quelli non sono ladri e briganti. Gesù sta parlando ai capi del popolo che sono entrati a prendere possesso dell'atrio, dell'ovile, del recinto che è il Tempio, e lo gestiscono loro, secondo i loro criteri, non secondo la volontà di Dio. Sono entrati non per la porta, quindi non sono entrati e non ci sono dentro nel Tempio, quei capi, non ci sono dentro in uno spirito di amore, di quell'amore che caratterizza il figlio nei rapporti col padre. Non sono passati per il figlio, per lui. Sono i capi del popolo. Qualcuno ha pensato anche, forse sono i rivoluzionari, quelli che hanno tentato di farsi riconoscere come Messia per sovvillare il popolo contro i Romani. Forse sono gli zeloti che cercavano di farlo a quei tempi. Tutti quelli che vengono prima di me. Gesù sta parlando, in genere quando Gesù parla, non parla per gli assenti, parla per i presenti. In quel momento sta parlando per i farisei e per i capi giudei, i capi del popolo. Quindi è chiaro che è riferimento a loro. E usa i termini ladri e briganti, termini che Gesù aveva già adoperato per identificare il commercio che si svolgeva nel Tempio e per identificare lo spirito che guidava proprio farisei e capi che avevano nel cuore violenza fino a uccidere, volevano uccidere Gesù. Ma le pecore non li hanno ascoltati, quindi non si devono meravigliare se la gente non li sta ad ascoltare, non va dietro a loro, non è soddisfatta dal loro modo di fare, di vivere. Tutti coloro che sono venuti prima di me, prima di Gesù, era venuto Giovanni Battista anche, però Giovanni Battista come si era comportato? Aveva detto, ricordate, parlando di Gesù, viene dopo di me, ma era prima di me. Quindi Giovanni Battista riconosce la precedenza di Gesù. Quindi Giovanni Battista è uno che prepara la strada al pastore, non è un custode che apre la porta al pastore. Non è uno che si mette al suo posto, che fa finta di esserlo al posto del pastore. Quindi qui chiaramente Gesù parla per quelli che ha davanti e che poi alla fine capiranno che erano per loro queste parole. Le pecore non li hanno ascoltati. Essi infatti avevano dichiarato, e l'avevamo visto nei capitoli precedenti, avevano dichiarato, questo popolo è maledetto, perché non conosce la legge. Quindi questi capi che sono lì presenti davanti a Gesù non amavano il popolo, non amavano le pecore. Le avevano dichiarate maledette e quindi le avevano in pratica scomunicate dal loro cuore perlomeno, se non dal Tempio. Dal Tempio no, perché ci avrebbero perso in guadagno, perché il popolo era costretto a comprare i loro animali per poter offrire i sacrifici. Quindi loro, proprio farisei e giudei, hanno dichiarato maledetto il popolo che non conosce la legge, cioè che non ascolta la legge dalla loro bocca, perché si insegnavano la legge senza amore, senza quella carica di gioia che dà l'incontro vero con Dio. E quindi si dichiarano il popolo maledetto, si dichiarano se stessi non pastori, ma sfruttatori del popolo, giudici, accusatori. Gesù ripete: io sono la porta. Qui non dice più sono la porta delle pecore, ma semplicemente io sono la porta. Perché? Perché non ci sono soltanto gli ebrei, ma ci sono tutti che devono passare per Gesù, per entrare al sicuro, per uscire al pascolo. Quindi io sono la porta. Adesso questa affermazione prende un significato più assoluto, più universale per tutti. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo, al sicuro. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Se uno entra attraverso di me, Gesù è l'unico accesso, l'unico, non ce ne sono altri. Sarà salvo. Cosa vuol dire essere salvo? Vuol dire essere alla presenza di Dio. Vuol dire essere sotto gli occhi di Dio, custodito da Lui, amato da Lui. E quindi proprio la salvezza finale, ultima, più grande, è quella di essere nelle mani di Dio, dalle quali nessuno può essere scappato. E se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Allora questo entrare cosa vuol dire? Vuol dire entrare, vuol dire mettersi alla presenza di Dio, del Padre. Se uno entra attraverso di me, uno può essere nelle mani di Dio, al sicuro, salvo attraverso Gesù. Non si può arrivare a Dio se non per mezzo di Gesù. E gliel'ha detto altre volte con altre parole, anche più chiare, ai discepoli, lo dirà durante l'ultima cena: nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Quello che dirà con queste parole chiare ai discepoli, qui lo dice con l'allusione della porta ai giudei. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Cosa può fare? Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Cosa vuol dire entrare e uscire? Entrare e uscire è un modo di parlare biblico che si trova altre volte, in Isaia una volta e anche negli Atti degli Apostoli. Si dice che Gesù, dopo la risurrezione, entrava e usciva. Nel testo greco della nostra tradizione hanno tradotto così, perché noi nel nostro linguaggio non diciamo entrare e uscire, noi diciamo vivere. Allora dice così la nostra tradizione, agli Atti degli Apostoli 1:21. Bisogna che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi. Qui nel testo greco c'è: nel tempo in cui il Signore Gesù entrava e usciva in mezzo a noi, in cui Gesù stava con noi con libertà, entrava e usciva, viveva con noi, con tutta la sua pienezza di vita, di libertà, quindi entrare e uscire. Quando parliamo, se non forse qualche volta, questa espressione per sottolineare la libertà che uno vive e sente. Quindi qui io sono la porta, se uno entra attraverso di me, entrerà e uscirà. Quindi può vivere una vita da persona libera, vive, nel senso pieno della parola vivere, non solo vegetare, o essere come uno schiavo, come uno che non apprende le sue decisioni, ma entra e esce con libertà, con le sue facoltà, con la sua capacità di decidersi. Entrerà e uscirà. e troverà pascolo, quindi avrà tutto quello che cerca. Avrà una vita piena, non ha più sogni irrealizzabili, non costruisce castelli in aria, ma vive una vita piena, se uno entra attraverso di me. Quindi se può vivere questa vita libera, vuol dire che non è più né paralitico né cieco. Gesù dice queste parole perché viene accusato di aver guarito di sabato, e ha guarito di sabato un paralitico, capitolo 5 mi pare del Vangelo, e un cieco nato, capitolo 9. Quindi chi passa attraverso Gesù non è più né paralitico né cieco. Il paralitico e il cieco non può entrare e uscire, deve dipendere dagli altri. Non ha una vita piena. Attraverso Gesù c'è vita piena. Gli uomini sono tutti paralitici e ciechi, finché non sono in Gesù, finché non entrano, finché non vanno a Dio attraverso Gesù. E difatti noi lo vediamo, lo sperimentiamo, lo abbiamo sperimentato per la nostra vita, lo vediamo attorno a noi per gli altri. Chi non entra ed esce attraverso Gesù, chi non passa per Lui, dipende, è sempre succube di quel che fanno, di quel che dicono, di quel che vestono, di quel che pensano gli altri. Paralitico, fa niente da solo. È dipendente in tutto il suo modo di vivere dagli altri. Ed è cieco, non sa dove va. Sono gli altri che lo conducono di qua e di là, e lui non sa nemmeno dov'è. È la situazione di molta gente oggi. Di tutti quelli che non hanno un rapporto vero e pieno, personale, con Gesù, e non vivono con Lui. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo, e la sua vita è soddisfatta. Non parla più di realizzarsi, è già realizzato da quello che Gesù gli dona, dalla presenza di Gesù nel suo cuore, nella sua vita. Troverà pascolo. Questa parola, pascolo, nel termine greco, è una parola che assomiglia molto, sempre nella lingua greca, in cui è scritto il Vangelo, alla parola legge. Quindi troverà pascolo è una parola che assomiglia a legge, ma è molto di più. La legge di cui si nutrivano i capi, i farisei, che Gesù aveva davanti, faceva sentire l'uomo ancora come sotto una cappa, sotto un'oppressione, mentre la parola pascolo fa sentire l'uomo nella libertà e nella gioia. Il ladro non viene se non per rubare. Quindi chi non è pastore, non entra per la porta attraverso Gesù, è di sicuro un ladro. E qui Gesù sembra dire, non ditemi che i ladri possono portare qualcosa di bene. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Quindi, uno che non viene con Gesù, attraverso Gesù, è certamente un ladro. E anche se è vestito da agnello, anche se è vestito da angelo di luce, non farà altro che rubare, uccidere e distruggere. E questo lo dobbiamo tenere presente oggi, perché sono molti che vengono nel proprio nome, non con Gesù, attraverso Gesù, ma vengono con sapienze loro, con filosofie, abitudini, modo di pensare, modi di fare, che hanno l'apparenza di bene. Ce ne sono tantissimi oggi, hanno l'apparenza di bene, ma non vengono con Gesù e attraverso di Lui. Sono ladri. E questi non vengono se non per, anche se non sembra, ma per rubare, uccidere e distruggere. Che parole sono queste tre parole qui? Rubare, uccidere, distruggere, sono quelle che Ezechiele adoperava per i falsi pastori nel capitolo 34 del suo libro. E sono parole che Gesù ha già adoperato una qualche volta. Rubare. Aveva detto ai farisei e ai capi del popolo e come sacerdoti, fate di questa casa di preghiera, il Tempio, una spelonca di ladri. Viene per rubare, ecco chi. Per uccidere. Qui la parola uccidere è una parola che può venire tradotta anche così, o è la stessa che viene adoperata per il sacrificio. Gli animali venivano uccisi per essere bruciati sull'altare lì nel Tempio, sull'altare degli olocausti o sugli altri altari. Quindi questo uccidere si potrebbe tradurre per sacrificare, per immolare. Il ladro viene per... E quindi l'allusione è chiara, che sono loro nel Tempio responsabili di questi sacrifici. Il ladro non viene se non per rubare, che è quel che fate voi quando vendete, obbligate i poveri a comprare gli animali. Poi uccidete, e non uccidete soltanto gli animali, ma in pratica state uccidendo il popolo in questo modo, sacrificare. E distruggere, la parola distruggere potrebbe venire tradotta mandare in perdizione, mandare all'inferno. Fate andare la gente all'inferno, perché diceva altre volte Gesù, siete ciechi, che vi fate guida di ciechi? Portate nella posta e mandate in perdizione, non li portate a Dio, ma li portate ad avere nel cuore un'oppressione a privarli della vita, a privarli del vero rapporto con Dio. Questi tre verbi, quindi rubare, uccidere, distruggere, riassumono l'attività dei capi del popolo lì, del popolo di Dio, quello che stavano facendo nell'area del Tempio. Io sono venuto, ecco il contrasto, il ladro fa queste cose, io invece sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù si era definito fin qui la porta, adesso si prepara per dare un'altra definizione, prepara gli orecchi degli ascoltatori per un'altra definizione di se stesso, un'altra presentazione. Io sono venuto, e è venuto in obbedienza al Padre, come ha detto altre volte, perché abbiano la vita. Cioè Gesù si occupa del bene delle pecore, non del proprio bene. Quindi non ruba, non distrugge, ma dà, perché si occupa del bene, perché abbiano la vita. E la vita che cos'è? È comunione con Dio, che è la vita. E l'abbiano in abbondanza. Abbondanza, come diceva Ezechiele nella sua profezia, al capitolo 34, al versetto 14. Una vita abbondante. Ezechiele lo esprimeva con delle immagini. Le condurrò in ottime pasture, il loro vive sarà sui monti alti di Israele, là riposeranno in buono vive e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Ottime pasture, rigogliosi pascoli, buono ovile, quindi abbiano la vita in abbondanza. E abbondante, questa parola vuol dire che trabocca, cioè ce n'è anche per chi sta vicino, anche per altri. Ed ecco la nuova definizione, la nuova presentazione. Io sono il buon pastore. Oppure, più bella sarebbe la parola, io sono il pastore, quello buono. E cosa vuol dire quello buono? Il buon pastore, buono, diceva in un altro Vangelo, Gesù è soltanto Dio. Quindi il pastore, quello buono, è quello che Dio ha promesso, quello che Dio ha mandato. Nell'Antico Testamento c'è vari riferimenti a un nuovo pastore, un buon pastore, un pastore vero. che si occupa veramente del bene delle pecore, sempre in Ezechiele, ma anche in Geremia, anche in Isaia, anche altri libri, il Salmo del pastore che conosciamo, il Signore è il mio pastore, oppure il libro del Siracide. Non so se ve li devo leggere tutti o se vi accontentate che ve lo dico così. Qui per esempio Isaia 40, vi dico questo: ecco il Signore Dio viene con potenza, ecco egli ha con sé il premio, come un pastore egli fa pascolare il gregge e col suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. Il buon pastore è Dio stesso. E Gesù, io sono il buon pastore. Gesù è inviato da Dio per fare quello che Dio fa. È uno col Padre. Quello che Gesù fa è fatto da Dio. Gesù stesso è Dio visibile, fatto carne per noi. Il buon pastore. È un titolo divino ed è il titolo del Messia. Questo del pastore. Quindi Gesù si definisce così il Messia, colui che Dio ha promesso, inviato da lui. E che cosa fa il buon pastore? Offre la vita delle pecore. Cioè non vuol prendere la vita delle pecore, ma offre la sua. Questo offrire è detto con una parola che significa dare, porre, mettere a disposizione. Mette a disposizione la vita per le pecore, a favore delle pecore. Le pecore sono più preziose della sua vita. Il buon pastore lo considera così. La vita delle pecore è più preziosa della mia, io offro la mia per loro. Le pecore possono vivere della mia vita. Offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, cioè colui che viene pagato, cosa fa? Colui che viene pagato per pascolare, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E poi il lupo fa il resto. Il lupo le rapisce e le disperde. Nel mercenario chi è? Colui che è pagato. Lì, al tempio, quelli che Gesù aveva davanti si facevano pagare. Voleva ricompensa, sono i mercenari, Gesù sta parlando di loro, diventa sempre più chiaro la spiegazione della sua. E così parlavano Ezechiele e Zaccaria, Zaccaria 11:17, Ezechiele sempre nel capitolo 34. Questi mercenari sono i capi attuali del tempio che lavorano per i soldi. A loro le pecore non appartengono, perché appartengono a Dio. Loro basta essere pagati, quindi non difendono, non offrono la propria vita, non si mettono a disposizione, mentre il buon pastore la mette a disposizione. Viene il lupo, le rapisce e disperde. Chi è il lupo? Potremmo identificarlo facilmente col diavolo, con colui che rapisce e disperde. Il termine rapire e disperdere è attribuibile facilmente al maligno, al diavolo, che vuol portare via la vita, che è domicilia fin dal principio. Quindi quando il maligno vuole rovinare il popolo, non c'è nessuno che lo difende, che pone la vita per lui. Gesù è l'unico buon pastore che fa questo. Il lupo le rapisce e le disperde. Al capitolo 56, il profeta Isaia parla proprio così: i suoi guardiani sono tutti ciechi, non si accorgono di nulla, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sonnecchiano accovacciati, amano appisolarsi, ma tali cani avidi che non sanno saziarsi sono i pastori incapaci di comprendere. Ognuno segue la sua via, ognuno bada il proprio interesse senza eccezione. Venite, io prenderò vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti. Domani sarà come oggi, ce n'è una riserva molto grande. Perisce il giusto, nessuno ci vada. I figli sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso. Il giusto è tolto di mezzo a causa del male. E rientra nella pace, riposa sul suo giaciglio chi cammina per la via diritta. Ecco chi sono i mercenari e quelli che non sono pastori. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Gesù ha nel cuore sulle labbra le parole dei profeti e così spiega la prima parabola che aveva raccontato. E noi terminiamo qui, questa volta, il nostro racconto, la nostra lettura. E non, ecco, la nostra tentazione potrebbe essere quella, beh, Gesù ha parlato per i canti di allora, i canti del Tempio, noi possiamo pensare ai preti, ai vescovi di oggi, e noi siamo fuori. No, io credo che se voi rileggete alcune volte non dovete pensare agli altri, né a quei capi di allora, né a quelli di oggi nella Chiesa. Certo, anche per loro c'è un messaggio qui dentro, ma ognuno di noi, quando legge la parola di Dio, deve cercare di conoscere Gesù dentro questa parola, e allora troverà certamente nutrimento anche per sé, forse anche qualche svegliarino per sé, perché ognuno di noi, essendo membro del corpo di Cristo che è la Chiesa, fa parte di colui che dà la vita, che pone la sua vita. Anche noi portiamo un po' del carisma del ministero di pastore di Gesù. Chi per la famiglia, chi per la comunità, chi per le persone che incontra, più impensate, per la Chiesa, ognuno di noi fa questo. Questa vita in sé, la vita di Gesù portiamo in noi, che è pastore. Quindi anche noi siamo partecipi della vita del buon pastore che pone la propria vita, che la mette a disposizione. Quindi leggendo, rileggendo e ascoltando le varie parole di questo brano, sentiremo che è la nostra vita che viene interpellata. Sia per accogliere Gesù prima di tutto, per accoglierlo come porta unica che ci fa accedere a Dio e alla vita, sia come pastore unico che ci porta a entrare e uscire con libertà, che ci offre la sua vita. E poi vedremo Gesù anche come colui che accoglie noi dentro il suo essere per essere porta e pastore per gli altri. Ecco, in questo modo potete leggere con tanta libertà e senza pensare a nessun altro se non al vostro rapporto personale continuo, perseverante con Gesù. Salutate Gesù Cristo.
Salve,